ventiseiesima domenica. Oggi, cari amici, la liturgia è ricchissima di spunti per riflessione. Ne trattiamo solamente due. L'avete ascoltate le letture. La prima e la terza lettura raccontano pressappoco lo stesso episodio. Nell'Antico Testamento c'era Mosè e Giosuè. A un certo punto due signori, Eldad e Medad, cominciano a profetizzare. Subito si allarmano, dicono a Mosè: guarda che ci sono persone che non sono dei nostri, che stanno facendo una cosa che non devono fare. E Mosè dice: fossero tutti profeti del Signore e volesse il Signore dare il nostro spirito, fossero tutti profeti. Giovanni nel Vangelo ripete la stessa cosa: maestro, ci sono due che stanno cacciando i demoni nel tuo nome, ma impediscilo, non sono dei nostri. E Gesù dice: non glielo impedite, chi non è contro di noi è per noi. Ecco, cosa vogliono dire questi episodi? Semplicissimo: che lo Spirito Santo non si lega a nessuno. È come De Filippo, no? Mi son foresto, chiaro, faccio quello che mi pare, non mi lego a nessuno. Gesù ha creato la Chiesa, Gesù ha creato le istituzioni, ma non si lega Gesù alle sue istituzioni. Quando io ero in teologia, c'era una tesi dogmatica che diceva: fuori della Chiesa non c'è salvezza. Vero, vero. Ma tutti si dannano, quelli che non sono cristiani? No. È più facile che un musulmano si salvi che non un cristiano, e dipende. Due episodi. Anche i preti vanno all'inferno. Sì, non è il titolo di un romanzo, eh? È un fatto vero. Me lo ha raccontato la madre Speranza. Un giorno si presenta un vescovo a Col Valenza: madre, vengo a chiedere messe nel santuario per un mio sacerdote che è morto sull'autostrada. La madre Speranza, che durante la notte aveva avuto da Gesù, con questo incontro, la rivelazione delle cose, dice: eccellenza, è tutto inutile. Il prete è all'inferno. Domanda: ma le morti improvvise sono comuni da noi, no? Tra tutti quelli che muoiono improvvisamente vanno all'inferno perché magari non hanno ricevuto l'unzione dei malati o la confessione ultima? No. È vero che ci vogliono i sacramenti per essere perdonati, la confessione. Ma Cristo non si lega alla soluzione che dà il prete, eh? Sentite cosa mi ha raccontato la madre. Eccellenza, quando il suo prete ha sbattuto contro il guardrail dell'autostrada, è stato travolto, io l'ho circonfuso, l'ho illuminato in modo tale che chiedesse perdono per le sue colpe. Gli ho lasciato la libertà, ma io ho insistito perché aprisse il cuore alla misericordia, e lui mi ha detto: no, non ti voglio servire, ed è morto. Vedete, l'avrebbe salvato il Signore anche se non si era confessato, anche se non era passato attraverso i sacramenti della Chiesa. Il Signore non si lega a nessuno. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole e non ha dato a nessuno in monopolio e in appalto la sua forza, perché la libertà di Dio è tale che nessuna realtà creata la può esprimere interamente o gestire. Quindi il Signore ci dice: attenzione, abbiate rispetto per tutti, tolleranza per tutti. Diceva Pascal: ogni uomo è portatore di Dio e di verità, giusto? Attenti però che non tutto è uguale. Non è uguale essere musulmani, cristiani, buddisti, atei e non atei, non credenti. No, no, non è uguale. Vi ricordate nel 1986, quando ad Assisi ci fu il convegno di tutte le religioni del mondo? Era vivente Giovanni Paolo II. Ricordate in piazza San Francesco, quando tutti erano convenuti di tutte le razze, di tutte le religioni, lui prese la parola per ultimo e disse: nel rispetto di tutte le vostre fedi, io parlo in nome dell'unica verità che è Gesù Cristo. Amici, che bello sentire il Papa dire: rispetto tutti perché tutti avete qualcosa di vero, di santo, ma la verità intera è Cristo che io rappresento qui e a nome suo io vi sto parlando. Diceva Gandhi, bella questa espressione, la verità è una sola, ma ha molte facce come un diamante. Quindi ovviamente in tutti c'è qualcosa di verità, nell'Islam, nel buddismo, dappertutto, ma la verità intera è Gesù Cristo, la verità piena, luminosa, è il Signore Gesù. Quindi attenzione amici, Quindi, Gesù, Dio non si nega a nessuno, però non neghiamo la verità che è Gesù, non facciamo di tutto un'erba in fascio, tutti hanno e rispettiamo tutti, però la verità è Gesù Cristo. Quindi noi siamo aperti a tutto e a tutti, ma non rinneghiamo ciò che Gesù è, l'unica verità, l'unica. Il secondo motivo, l'avete sentito, di questa riflessione, è una parola che oggi è andata fuori moda, lo scandalo. Oggi non ci scandalizziamo più di niente. Oggi è tutto bello, tutto facile, tutto possibile, tutto fattibile, lo scandalo. Ma che vuol dire sta parolina scandalo? Semplice. Due significati. Inciampo. Io vado per strada, incontro un sassolino e vado per terra. Oppure inciampo su un petalo di rose, come è accaduto giorni fa, non qui, nella chiesa del mio collega, nel giorno di un matrimonio, un testimone, la testimone coi tacchi alti, scivola sulla buccia di rosa e buonasera, e cade e si frattura la gamba. Ecco, un inciampino, un sassolino, una foglia di rosa, eccetera. Ma ha un altro significato più profondo. Lo scandalo è un muro, è un ostacolo molto più grave. Quando io con la mia parola, con la mia condotta, impedisco di entrare nella fede, di vivere la fede. E qui, amici miei, ci dobbiamo capire. Noi assistiamo ad un periodo feroce di scristianizzazione. Vi do l'esempio della nostra parrocchia. Domani riprendiamo tutti i catechismi, pienone. Quando comincia la moria? Quando? Con la prima comunione. 35-40 bambini, dopo un mese sono 20, dopo tre mesi sono 15, in terza media sono 5. Che succede? Poi qualcuno riprende al superiore. Ma che succede? Come mai i nostri ragazzi perdono la fede? Tutti perdono la fede, o quasi tutti? Chiedetevelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre, ho bestemmiato un bambino. E come mai, tesoro? Sento il mio babbo. Bello, eh? Bello. Giorni fa una professoressa, non vi scandalizzate, sono vostri figli questi, eh? 14 anni, 15 anni, secondo superiore. Professoressa, posso bestemmiare? No, tesoro. Davanti a me no, sicuro. Cioè, ma io ho voglia di bestemmiare? No. E lui fa, la professoressa dice: scusa ragazzo mio, ma se tu sei credente, offendi la tua fede. Se non sei credente, sei uno sciocco, perché bestemmi ciò che non esiste. Ma che razza di gente siete? Ma che ragazzi siete? Una genia malvagia. È sorto un ragazzino poco dopo: signorina, stia attenta come parli perché la denuncio. Bravo, bravo. I nostri figli hanno imparato ben dai genitori. Si picchiano i professori, si picchiano i medici, si picchiano, eh? Si picchia tu. Oggi quel ragazzino che l'altro ieri, due ragazzini su, l'avete visto in televisione, no? Hanno quasi ammazzato un loro compagno per prendergli il telefonino, 15 anni, 16 anni. Ma dove sta? Dove sta la testa? Come mai questi ragazzi delinquono? Ditemi come mai. Ragazzate, quell'altro che ha ammazzato a 16 anni l'ha buttato nel pozzo. Ma come mai? Ve lo chiedo, genitori che mi ascoltate. Io rimango, ma non stupito, non ho più la parola del vocabolario. Ma questi ragazzi che ci hanno in testa? Ve lo dico io cosa ci hanno in testa, o meglio cosa non ci hanno. Vi do altri episodi. Gioco del calcio, Pian di Massiano, sono le prove per l'Inter, bambini che giocano per l'Inter. La mamma dal bordo del campo, te gonfio se tu non oggi non riesci. Bella questa mamma, te faccio il muso così. Bravo, bravo, brava la mamma, brava. L'altro ragazzino che giocava al calcio, il papà, spaccagli le gambe. Bello, bello. Amici, come si chiamano questi comportamenti? Scandalosi. Cos'è lo scandalo? È invitare, insegnare a delinquere, a fare il male. Amici, genitori che mi ascoltate, ma perché i vostri figli diradano? Ma io conosco benissimo, sono 60 anni e più che sto in mezzo ai vostri ragazzi, li conosco come le tasche, chiaro. Ma perché vanno via dalla fede? Semplice. Questo periodo duro dell'adolescenza, difficile per la loro crescita, che ha tanti problemi, perché questi ragazzi si trovano nella ricerca della loro individualità, della loro personalità, della verità, vogliono sapere chi sono. Oggi non sanno più chi sono, se maschio o femmina, sappiamo più niente oggi, no? Amici, ma noi li aiutiamo questi ragazzi a crescere, a diventare uomini, poi li faremo cristiani. Non abbiamo più gli uomini, amici, le donne non ci sono più. E che pretendete, che siano cristiani? Doni, mio bambino non può venire al catechismo perché c'ha il calcio. Va bene, vada al calcio. Viene una mamma e mi dice, Doni, venga a parlare con la mia figlia, non ci combatto più. Signora, si ricordi quando 10 anni fa lei mi disse non la manda al catechismo perché va a danza? Danzatrice di lusso, mi faceva. Questa ragazza le farà soffrire lacrime di sangue. Dopo 10 anni, 12 anni, arto dalla mamma, ma ci venga a parlare. No, signora, non sono il mago Zurlì. Che le dicevo io? Ma voi pretendete che i vostri figli, a cui non si insegna primo l'educazione, secondo il rispetto, terzo la famiglia, quarto tutte le regole, oggi è vietato vietare. E voi pretendete che questi ragazzi diventino uomini? E diventino cristiani, questa è utopia, amici miei, scordatevelo. Come mai questa devianza? Perché non ci sono più regole. In nome della libertà, in nome dell'arte, guardate, scandalo privato, scandalo pubblico. Oggi guai chi, oggi sei un fascista se tu rispetti le regole. Io tutti i giorni sento queste cose, anche voi le sentite, no? Quindi, oppure tu rispetti, sei un codardo. Essere moderno vorrebbe essere trasgressore, andare al di là delle righe. Tu sei moderno, sei aperto, sei presente, sei proprio futuro. Ah, amici, e poi ci lamentiamo dei nostri figli? Amici, Gino Bartali, io l'ho conosciuto, grande campione degli anni 40-50, dicevo ogni tanto, l'è tutto da rifare, l'è tutto da rifare. Aveva ragione Gino Bartali, amici, oggi l'è tutto da rifare. E se non ci mettiamo mano a questo edificio che sta crollando, avevo uno tsunami come in Indonesia, lì lo tsunami del mare, e di qua lo tsunami dell'inferno sulla terra, non si potrà più vivere, diceva il grande filosofo Hobbes, homo homini lupus, lupo, oggi lupissimus, lupissimo, l'un contro l'altro armati, direbbe Dante. Amici, ma se manca la famiglia, se mancano le regole, ma che volete? Ma che volete che i nostri ragazzi, oggi è tutto possibile, piscina, teatro, tutto bello, tutto bello. Ma amici, a scapito di che? Della verità che non si fa più strada. nel cuore, nel cervello, di quelle regole di fondamentali di convivenza civile, di rispetto, di fiducia. Ieri abbiamo fatto un matrimonio, guardate. Cosa ha ricordato agli sposi ieri? O siete degli incoscienti o altamente saggi. Oggi chi si sposa in chiesa? Quasi più nessuno. Ma anche in comune non si sposano più. Perché? Oggi va di moda, finché la barca va, lasciala andare. Orietta Berti, ve la ricordate, no? Perché poi si gioca al gioco dell'ua, al primo scontro, ognuno a casa sua. Perché oggi non si sopporta più, amici, 45 anni di matrimonio, Ada e Gianni. Ma mica avete avuto tutta la vita tranquilla, serena. Ma non esiste, no? Sono i momenti, i picchi, alti, bassi, le difficoltà, le incomprensioni, il litigio. C'è tutto. È come il tempo, come la stagione. Ma no, oggi non abbiamo più la forza di sopportare. Quando Dio ha creato l'uomo e la donna, glielo ricordavo ieri, quando Dio ha detto della donna, sai, l'aiuto, ma non per cucinare, stivare e lavare. Sono capace anche io a lavare e stirare, L'aiuto della Bibbia, tu sarai di fronte al tuo uomo con la stessa dignità per costruire insieme. E ricordavo Sant'Agostino che commenta la creazione iniziale quando dice nel racconto che la donna fu tratta dall'uomo, no? Ma non fu così ovviamente, ma qual è il significato? La donna fu tratta dalla costola, non dal capo perché fosse a lui superiore, non dal piede perché fosse a lui inferiore, ma a fianco perché fosse uguale, dalla parte del cuore perché fosse amata e protetta. Sant'Agostino. Amici, se noi non ricordiamo queste cose alla gente, io vi ho ricordato, ricordati Beatrice, tu sei la donna fondatrice della tua famiglia, è su di te che c'è tutto il peso, ricordatelo, perché le donne sono quelle che comandano, l'ho spiegato domenica, perché servono tutti, sono quelle che servono il papà, la mamma, i figli, i nonni. E la mamma, io ricordo la mia mamma, era per ultima, e se avanzava mangiava, se no non mangiava. Ecco la donna forte, è sottomessa come il cemento a sta colonna. Questo tetto non si reggerebbe se sottomesso non ci fosse il cemento armato. E la donna è il cemento armato della famiglia e della società. Amici, ma che volete, i vostri figli quando vengono a parlare con me? La mia mamma non mi insegna niente. Mamme, genitori, dobbiamo essere di esempio ai nostri figli. Le parole volano, gli esempi trascinano, ricordiamocelo. Io sono così perché ho visto in casa mia, ho visto soffrire, ho visto amare, ho visto lottare, ho visto piangere, ho visto come si fa, come si vive davanti alle difficoltà, come si affrontano, come si superano, l'ho visto, ecco perché le vivo queste cose. Stamattina un mio collega mi ha mandato i suoi saluti, è ancora grintoso come una volta, uguale, peggio ancora. Ma certo, amici, ma non è la vecchiaia che ci stempra, ma no. Amici, ora più che mai abbiamo i capelli bianchi, che sono saggezza, esperienza, misura, moderazione, fortezza. E queste virtù, cari nonni che mi ascoltate, trasmettetele ai vostri nipoti. Ricordatelo, siete le radici dei vostri nipoti, siate di esempio di come si vive, di come si parla. Vengono le vostre ragazzine, 24 ragazzi a scuola, Cidoni, c'ho la capoccia piena di bestemmie, bestemmiano tutti, ma anche le ragazze, quelle peggio di quella, sì, peggio dei maschi. In nome della libertà, mamme, le vostre figlie, bestemmiatrici, seduttrici, mezzo spogliate, guardate sui telefonini quel che succede, me lo fate vedere, i vostri figli, le vostre figlie, quello che ho visto nei telefonini, Signore mio. Ed è di esempio questo ai nostri ragazzi? Ditemelo. Lo capite Gesù perché ha detto, in un linguaggio semitico ha detto tagliati le mani, tagliati i piedi, cavati gli occhi. Non lo facciamo, per carità. Meglio per te sarebbe, dice Gesù. È un linguaggio molto molto duro questo di Gesù. Allora vedete amici, stiamo attenti. Noi come mamme, la chiesa di oggi, che putredine, una sporcizia generale. Oggi il Papa ha detto, e finalmente, finalmente ha detto, cari cristiani del mondo, la Chiesa è sotto l'attacco di Satana, è da un pezzo, chiaro? Ci guardate che succede nel mondo, ahimè, poveri noi, quando noi che dobbiamo essere le guide siamo di scandalo. Meglio morire, amici miei. Guai, l'ho detto giorni fa ai vostri figli, mercoledì, ma se io fossi di scandalo per uno di voi, ma cacciatemi a zampatoni, ma buttatemi fuori, io devo essere per voi, i vostri figli, di esempio, un modello di virtù, di saggezza, di onore, ma guai. Finalmente il Papa ci ha detto, invito tutte le comunità cristiane da domani a raggiungere la preghiera a San Michele Arcangelo alla fine del Rosario. Adesso, da domenica prossima, la metto anche alla messa, come si diceva una volta. Io per 10 anni ho celebrato la messa in latino, prima che venisse la riforma, e alla fine si celebrava la preghiera Sante Michele Arcangelo. La rimettiamo, siccome il Papa la vuole al Rosario, e voi non siete al Rosario tutti i giorni, la domenica dopo la messa, alla fine, celebriamo la preghiera sotto, la preghiera più antica alla Madonna, sotto la tua protezione, subito un presidium del primo secolo. Diremo questa e la preghiera San Michele Arcangelo, perché ci liberi la Madonna da questo attacco infernale. Amici, è un attacco feroce contro l'umanità, contro la Chiesa, contro la famiglia, contro la vita, contro la donna. E qui sembra che tu contro tutti contro tutti, ma noi confidiamo nella preghiera. Amici, la Madonna ci ha detto, ci penso io. E allora noi da domenica cominceremo a invocare la Madonna con questo titolo, il presidio, la fortezza dei cristiani. E invocheremo San Michele Arcangelo contro la potenza scatenata del demonio. Amici, e allora, di fronte a questo sfacelo, che fare? Che fare? Eccoci che fare. Rimbocchiamoci le maniche e cominciamo da capo a essere di sempre i nostri figli. Capito? Perché non viene la messa? I miei non ci vengono mai. Eccolo, è semplice. E tu non, io e te bambino, e tu fai lo sciopero della fame, non mangiare. Papà e mamma, non, se tu non puoi portare la messa, io smetto di mangiare. È un mio diritto andare alla messa. Tu, papà e mamma, fa come ti pare. Io sono cristiano, bambino cristiano. Voi fate come volete, ma io alla messa ci voglio andare. E io non vi accompagno e io mangio. Sciopero della fame per andare alla messa. Guardate che oggi è una lotta terribile con i vostri figli. Ma quante volte? Cioè, Madonna, ma io vorrei venire, ma i miei non ci vengono, non mi accompagnano. Genitori, siete responsabili davanti a Dio per tutta l'eternità. Non vorrei che questa macina da mulino al collo mi mandasse non al mare. Con Cristo non si scherza, e stavolta il mare, sapete come si chiama? Inferno eterno.